La Bottega del Forno, il martedì alle 15 su radiocittàaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile, con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania. Hot tramp, I love you so.
Questa era l'orchestra di Jimmy Lunceford con Organ Grinder Swing. Solo due parole da spendere per Jimmy Lunceford, che alla fine degli anni 30 aveva un'orchestra che non aveva nulla da invidiare a quelle di artisti molto più celebrati di lui come Duke Ellington o Count Basie. Poi purtroppo lui non ebbe la stessa, come dire, fortuna degli artisti appena citati, quindi insomma, perlomeno da queste parti, è molto molto meno conosciuto. Brano che appare nella colonna sonora del film di cui si occupa oggi il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che torniamo ad accogliere volentieri ai microfoni di Radio Città Aperta. Ben ritrovato Marcello.
Ben trovato a te, ciao Fabrizio.
Eccoci qui, allora, un film che dalle musiche abbiamo già capito essere ambientato nel periodo della Grande Depressione degli anni 30.
Sì, negli anni 30, sì, in America.
Del secolo scorso, benissimo.
Sì, una rivisitazione di Robert Altman, quindi molto libera, molto particolare. In questo film Gang, Thieves Like Us, diciamo il titolo americano Ladri Come Noi era quello del romanzo di Edward Robinson, da cui nel 1946 era stato tratto uno splendido film La donna del bandito di Nicholas Ray, che però era un film, diciamo, epico, ma assolutamente il contrario dell'operazione che fa Altman, dove diciamo Nicholas Ray, il regista fiammeggiante celebrato da Wim Wenders, che addirittura ne volle assistere alla sua morte, insomma, nel famoso X film, che lo accompagnò quasi fino alla fine dei suoi giorni, quindi un regista mito, ne aveva fatto una storia d'amore epica ed eroica, dove invece Altman con Gang realizza una storia a bassissima intensità. Persone, diciamo, sono tre evasi praticamente, ergastolani, che si rincontrano lungo il fiume Mississippi. Tra l'altro Altman ci tenne moltissimo a realizzare il film esattamente sulle sponde del Mississippi, come il romanzo di Robinson prevedeva, e quindi all'ambientazione della Grande Depressione estremamente curata, estremamente realistica. Vediamo queste case fatiscenti, magazzini, banche, tutto, diciamo, addirittura con tonalità di colore grigie, quasi tutte uguali, arancioni, insomma una situazione di degrado e di sofferenza sociale che Altman realizza molto bene.
Che era proprio quella di quegli anni, se vogliamo.
Che era proprio quella di quegli anni dell'America, della Grande Depressione.
Soprattutto fuori dai grandi centri, insomma. Che
soprattutto fuori dai grandi centri, soprattutto nel Mississippi, nel Midwest, nella grande provincia americana. E questo film, insomma, ci racconta la storia di questi così anonimi personaggi, questi ergastolani che stanno dentro per omicidio, come nel caso, diciamo, del personaggio principe, che è quello di Kit Carradine, Bowie, per aver ucciso una persona che però lo inseguiva, dice lui, con il fucile, quindi dice sono stato quasi costretto a farlo, ed altri pure che hanno reati, insomma, gravi, ma sono comunque dei delinquentelli, cioè loro appena finalmente,
diciamo, non deruba galline, ma un poco di più, insomma.
Qualcosa in più, perché appena, diciamo, ottengono la loro libertà, non trovano di meglio che ricominciare a programmare rapine di banche, cominciano, insomma, praticamente a studiare quali sono le piccole banche lì del Midwest, del Mississippi, e ne rapinano un paio, ci scappa qualche morto.
Tra l'altro con il più anziano dei tre, che quasi si fa vanto come se fosse un collezionista del numero di rapine.
Sì, come fosse un collezionista di rapine, infatti, assolutamente. Quindi sono personaggi squallidi, insomma, sostanzialmente assolutamente antieroici, laddove sicuramente, insomma, in qualche modo ammirato da Altman, Gangster Story, film di pochi anni prima, insomma del 67, che era stato all'epica di Bonnie and Clyde, insomma, no?
Certo.
di praticamente che era stato un film che aveva avuto successo in tutto il mondo, che però aveva in certo senso, che ne so, questi criminali erano quasi visti come, non so, quasi dei combattenti, insomma, dalla parte di coloro che erano in qualche modo svantaggiati, insomma. In questo film Altman non cede nulla all'ideologia, anzi, semmai descrive in maniera ammirabile proprio il loro essere, in certo senso, insomma, soggetti al consumismo, alla società capitalistica, che comunque, in ogni caso, pur nella Grande Depressione, rimaneva il modello di sviluppo che comunque l'America seguiva. Insomma,
tra l'altro, poi, diciamo, senza mai lasciare lo spettatore nell'incertezza di quello che sarebbe stato la fine, cioè da subito
sì,
si capisce che è una storia che
va verso la fine.
Hai citato Gangster Story, già dalla
sì,
scelta degli attori, Warren Beatty, Faye Dunaway, insomma,
sì, Faye Dunaway,
gli attori
sì,
molto
sì,
più glamour, se vogliamo, si capiva sì, che lì bisognava parteggiare per loro ed essere comunque ammirati dalle loro
erano gesta, molto molto empatici, tanto è vero che il film ebbe le sue anche critiche, anche per questo fatto di rendere eroi, insomma, due criminali, e quindi, mentre invece Altman non fa assolutamente operazioni di questo genere, li vede come persone assolutamente normali, assolutamente potrebbe essere chiunque di noi, appunto,
chiunque,
no, che
di noi, in una
volto al male,
disperata,
in una situazione disperata e di disagio. E, diciamo, loro si rifugiano in una piccola fattoria dove praticamente Bowie, insomma, dopo che poi rimane ferito gravemente in un incidente stradale, e dopo che l'amico lo aiuta, insomma, ad uscire dalla macchina, e non trova di meglio che far fuori due poliziotti che volevano capire meglio come sarà determinato questo incidente, quindi si macchiano immediatamente di assassinio. E, insomma, si nasconde in questa piccola fattoria dove trova questa ragazza Kichi, che tra l'altro è una Shelley Duvall, che poi diventerà un interprete importante per Altman, diciamo, e sarà presente in Tre donne, insomma, in diversi altri film, e diventerà un'attrice icona degli anni 70. Insomma, questa ragazza abbastanza dimessa, una ragazza di campagna, che comunque simpatizza con Bowie, pur capendo che quello che poteva aver fatto, insomma, essendo un criminale. Insomma,
lei probabilmente subisce un po' il fascino dell'idea,
subisce il fascino
dell'idea,
diciamo,
di essere
lui,
la donna del boss,
del bandito, sì. Subisce, anche se cerca di dissuaderlo varie volte, di non mandarlo a fare, quando intuisce che c'è qualche rapina di mezzo, insomma, però lui riesce sempre a svicolare. In ogni caso, tutti e tre, diciamo, hanno un destino segnato, appunto, perché uno, diciamo, rimane vittima di un conflitto a fuoco, praticamente, un altro viene imprigionato, e allora Bowie riesce comunque con un'abilissima, diciamo, performance, cioè si veste da sceriffo addirittura, riesce a entrare nel penitenziario, a parlare con, diciamo, il dirigente del luogo, e a convincerlo in maniera abilissima a farsi consegnare questo detenuto, perché doveva interrogarlo, studiarne la tipologia e così via, no? Come fosse un profiler di questi moderni, insomma, che poi sono stati oggetto di analisi verso la fine degli anni 90 e 2000, insomma. E dice: voglio capire la tipologia del personaggio, insomma, praticamente riesce ad uscire, se non che questo, ovviamente, questo amico incredulo che viene liberato da lui, si ribella, a un certo punto dice che lui comunque è migliore di lui, che lui è soltanto un furbetto da quattro soldi, insomma, non trova di meglio che uccidere inutilmente il funzionario direttore
della
prigione, mentre Bowie rimane inorridito, e quindi lo abbandona al suo destino, quindi sarà ovviamente... sarà catturato, sarà molto probabilmente, finirà anche lui in un conflitto a fuoco, cose del genere, perché rimane con diciamo il vestito, insomma, da ergastolano che c'aveva prima. Tornato alla sede,
diciamo
dopo questo fallimento alla fattoria, e dopo varie altre vicende, insomma, Bowie andrà incontro al suo destino. Al suo destino,
perché
sarà...
poi la padrona di casa,
Matty,
che ci aveva di andarsene.
Esatto. E alla fine trova rifugio in una specie di piccolo albergo, la cui proprietaria lo vende sostanzialmente alle forze dell'ordine, perché ha il marito, pure lui, in galera per piccoli reati, e spera che questa sua benevolenza nei confronti della polizia, diciamo, possa aiutare la posizione giuridica del marito. Quindi lo svende, e quando lui ritorna, praticamente viene crivellato di colpi in una scena molto simile all'ultima di Gangster Story. Devo dire, lì sicuramente Altman si è ispirato, insomma, a quella centinaia di colpi che colpiscono, diciamo, le vittime. E mentre Kichi si salva per puro caso, perché appunto, e qui il regista dice qualcosa sull'America, Kichi era schiava della Coca-Cola. Ora, nel film continuamente c'è qualcuno che si beve Coca-Cola, continuamente qualcuno che ascolta la radio, insomma, l'invasione dei media culturali, quelli, diciamo, della Grande Depressione, comunque la radio soprattutto allora c'era, e la Coca-Cola, che ormai era diventata già negli anni 30 l'impero.
Tra l'altro anni 30 in cui le macchine già erano dotate di autoradio, che è una cosa abbastanza...
Erano dotate di autoradio, esattamente. Quindi c'è continuamente questo rapporto con la radio, che poi stride, per esempio, insomma, quando i due ragazzi fanno l'amore, loro dicono frasi molto semplici, molto banali, e invece la radio trasmette Romeo e Giulietta di Shakespeare, aulico, suggestivo, insomma, per dire la differenza in qualche modo tra la vita reale e quella immaginaria.
Addirittura oserei pensare che loro, che erano abbastanza timidi e impacciati, perché dubbiamente erano entrambi, diciamo, degli ingenui per tanti versi.
Assolutamente sì, due ragazzi ingenui.
Arrivo a pensare che si sentano autorizzati e ispirati da quello che sentono come radiodramma, così si chiamavano all'epoca, per vincere la loro naturale timidezza ed avere un approccio un pochettino più esplicito nei confronti del partner, proprio grazie a quello che sentono.
Sì, anche se loro, sì, molto probabilmente sì, anche se rimangono due persone, diciamo, del tutto lontane dalla, come dire, dall'enfasi che Romeo e Giulietta ci trasmettono, no? Del racconto di Romeo e Giulietta. Sicuramente vengono sbloccati anche da quello, no?
Però nasce anche quello spirito di imitazione che poi imitazione, è la base anche dei social media di oggi, insomma, no?
Sì, poi in maniera molto vecchiosa e molto pesante, insomma. Comunque, nella sostanza, Chicci si salva perché va a bersi una Coca-Cola.
Chicci, che tra l'altro è in attesa di un bambino.
Che è in attesa di un bambino. E l'ultima immagine è suggestiva perché lei si ritrova in una stazione ferroviaria che commenta con una donna il fatto di essere incinta e poi si vede che appunto si allontana su delle scale per andare a prendere il treno e a un certo punto con tante altre persone l'immagine è molto lenta e sfuma. Ora Altman che cosa ci vuole dire? Forse si supererà la Grande Depressione, forse questa ragazza avrà un futuro essendosi salvata dalla morte per puro caso perché le pallottole aspettavano anche lei. E sarà questo o sarà semplicemente che ormai l'America va, dopo la Grande Depressione comunque andrà verso il capitalismo severo e selvaggio che poi abbiamo sempre più conosciuto?
Vogliamo anche l'idea che il destino degli americani è quello di spostarsi, di migrare, perché c'è questa folla umana che prende questo treno della speranza, no?
Sì, questo treno della speranza è l'immagine che sfuma, a un certo punto proprio scompare dallo schermo, no? Man mano che escono dalle scale, ed è una immagine che viene presa a rallenti, quindi vuole dare una solennità in certo senso a questo cammino, no? Quindi Altman sicuramente ci mette qualcosa di metaforico, insomma, in questa ultima immagine, che diciamo, non è priva di suggestione, come non è privo di suggestione il film. Cioè questa capacità di Altman di raccontarci in maniera così tenue, così minimale, diciamo, la storia di questi gangster che diventano veramente degli antieroi, no? Cioè non sono assolutamente diciamo lo stesso Milius, per dire, aveva fatto Dillinger in quegli anni. Ed era un film a suo modo pure epico, no? Violento. Invece Altman tiene proprio i toni bassi. E ci mette la sua ironia, per esempio non in maniera esplicita come il disincantato Marlowe del praticamente del lungo addio precedente, dell'anno precedente, che era proprio spaesato totalmente fuori dai romanzi di Chandler. Però ci mette anche qui dell'ironia, insomma, in certo senso vede queste spacconaggini, vede uno dei tre personaggi che corteggia, insomma, di fatto una parente, e alla fine riesce pure a sposarsela, insomma, e quindi è un
una parente molto più giovane di lui, tra l'altro.
Molto più giovane di lui, sì, lui era una bestia, diciamo, fondamentalmente.
Era quello che si vantava delle rapine che aveva collezionato, no?
Sì, esattamente. Quindi personaggi, appunto, di gente comune, volta al male, volta appunto a comunque che considera la violenza necessaria o comunque sia facente parte della vita, che non ha nessun rispetto per la vita umana, ma allo stesso tempo non ha neanche la consapevolezza di svolgere un ruolo nella società, quindi sono assolutamente succubi del consumismo, del capitalismo che induce a arricchirsi.
Tra l'altro senza scrupoli, nel senso che la loro condizione li mette nella posizione di come dire, di non avere nessuna forma di riguardo nei confronti del prossimo, sia per quello che riguarda
nessuna
rispetto della vita
riguardo,
umana,
sì,
che
sì,
soprattutto dell'eventualità, sì, di un riscatto, diciamo, di una redenzione.
Sì, l'unico che ha un sussulto, insomma, è Bowie, che quando vede ucciso in maniera del tutto gratuita il direttore delle carceri, decide di lasciare l'amico per strada, insomma.
Anche perché questo direttore del carcere viene colto nell'intimità del desco familiare, insomma, era effettivamente un povero padre di famiglia che non era proprio, non corrispondeva al cliché del carceriere.
Esatto, Bowie non aveva nessuna intenzione di ucciderlo, aveva solo intenzione di utilizzarlo per far scappare l'amico.
Per l'evasione, certo.
Quindi non è che era neanche un... Bowie non è, a differenza degli altri due, forse uno assetato di sangue, no? Lui spara per necessità o perché ritiene che è inevitabile, insomma, quindi sicuramente dei tre personaggi è quello meno inconsapevole, insomma, però anche lui fa parte inesorabilmente di un destino, fa parte inesorabilmente di un cammino che ha scelto, che ha accettato, che è quello della rapina a mano armata sempre più cruenta, perché viene fatta in maniera più cruenta sempre di più, all'inizio meno, poi ci rimangono dei morti, e quindi ovviamente il suo destino se lo va a cercare, insomma. Però ripeto, quello che è importante è che, come Altman proprio desacralizza questi personaggi, in un periodo in cui in America c'era questo cinema eroico, insomma, in fondo anche richiamandosi in qualche modo ai grandi film noir degli anni 40-50, che sono i capolavori, insomma, del cinema, che di Humphrey Bogart, insomma, dei grandi film che di Billy Wilder e così via, che veniva di Otto Preminger, di cui abbiamo valanghe di capolavori, dove però, sia pure in maniera molto disincantata, si dava sempre l'immagine di un'America comunque che aveva i suoi quarti di nobiltà, il suo eroismo.
C'era un taglio comunque ottimista.
Taglio comunque ottimista, che alla fine raramente c'era la negatività, diciamo, in questi film. Alla fine o c'era una redenzione o c'era comunque l'eroe positivo che vinceva, a volte però c'era anche la prevalenza della Dark Lady e quindi del male, insomma. Quindi,
qui è tutto, diciamo, sottotono.
Qui è tutto quanto sottotono, è tutto quanto
senza speranza.
Senza speranza, come tu dicevi giustamente, dall'inizio capiamo quello che sarà il destino dei tre, anche da quando si incontrano lungo il Mississippi, insomma, con la barchetta che riescono a scappare, e quindi sappiamo quella che sarà la fine, insomma. Comunque il film è mirabile, è estremamente, anche a rivederlo dopo tanti anni, è un film importante della filmografia di Altman, forse un po' sottovalutato,
certo.
Forse, diciamo, probabilmente non ebbe il successo e il rilievo che avrebbe meritato, però ricordo che la critica comunque lo esaltò quando uscì nel 74, e quindi è un'opera che molto volentieri consigliamo, insomma, che a suo modo è nella storia del cinema di quegli anni.
Tra l'altro Robert Altman dimostra per l'ennesima volta la sua capacità di direzione degli attori, cosa che poi arriverà,
sì,
a dei livelli clamorosamente sopraffini con film come, per esempio, come Nashville, o molti anni,
certo,
dopo come I Protagonisti, ricordiamo, insomma,
sì,
con un cast stellare. Lui qui, sì, a parte che si circonda di attori con i quali avrà o ha già avuto modo di lavorare parecchio, lo stesso Kit Carradine sarà il protagonista o uno dei protagonisti di Nashville,
e
lo porterà alla chiara fama, perché sarà anche l'autore della famosa Amici, la canzone che
sì,
accompagna,
sì,
il Kit film.
Kit Carradine ebbe anche una discreta carriera da cantautore,
sì,
insomma.
Ricordiamo, quindi, l'hai già menzionata te, Shelley Duvall, che di lì a poco diventerà famosa,
sì,
anche per grazie al film Shining. Si tratta,
sì,
della moglie di Jack Nicholson. E a proposito di Jack Nicholson, va ricordato che nella parte di Matty, quindi la padrona,
sì,
di casa, che poi a un certo punto,
sì,
è l'artefice della cattura e
dell'assassinio
di Bowie,
sì.
Louise Fletcher di lì a pochissimo avrebbe vinto l'Oscar come miglior attrice per il film Qualcuno sul nido del cuculo, in cui interpreta,
sì, sì,
la,
sì,
caposala del manicomio,
sì, la famosa caposala, sì, sì,
e sempre a proposito di attori fedeli o comunque riferibili al nostro Robert Altman, ricordiamo che uno dei tre balordi, uno dei tre rapinatori,
sì,
Cicamo,
viene
interpretato da John Shack, che qualcuno ricorderà in Mesh nella parte del famoso Cassiodoro, che aveva,
sì,
questo soprannome,
sì,
per le doti nascoste di cui era famoso nell'ospedale.
Allora, dobbiamo tenere presente che Altman, diciamo, ha tutta una sua tipologia, a parte gli attori feticcio, no? Ma ha proprio varie tipologie di espressione, no? Cioè, io per esempio ieri mi è capitato di rivedere, dopo tantissimi anni, Quel freddo giorno nel parco, il primo vero film che lui fece a Vancouver, no? È un film minimale, pure quello, parla di un'ossessione psichica di una donna, e diciamo non c'è l'ironia che poi vedremo da Mesh in poi, no? E anche in questo film in parte vediamo, però c'è una cifra drammatica che lui realizza, e psicologica, che poi sarà la cifra di Images, anche Gli uccelli uccidono, di film diciamo anche poi successivi, diciamo dopo i protagonisti, i film degli anni 90 pure saranno in buona parte come America Oggi, questa cifra, esatto, uno dei più grandi film di Altman, che sarà in questa cifra drammatica. Quindi abbiamo un Altman che da una parte il successo pieno lo ottiene con Mesh, no? Che è la esilarante e a suo modo profonda rivisitazione lì della guerra di Corea, che ci parla del Vietnam, e dall'altra abbiamo questo studioso della psiche che poi in Tre donne per esempio sarà ammirabile e che verrà in alcuni anni dopo, diciamo, il film di cui parliamo oggi, in cui ci sarà anche Shelley Duvall, diciamo, e che comunque sia abbiamo questo doppio registro, il registro psicoanalitico, il registro dello studioso della mente umana e il registro, diciamo, dell'ironia, e dall'altro il regista delle situazioni sociali e della descrizione minimale delle condizioni di vita dei ceti, soprattutto subalterni, insomma, dell'America, come viene in questo bellissimo gang, insomma, del 74.
Ricordiamo che poi sono anni particolarmente produttivi per Robert Altman, perché reduce dal lungo addio di cui abbiamo parlato in, sì, diciamo, in una puntata dedicata al 73, arriverà poi, prima di Nashville, un altro film, California Poker, in cui, esatto, in cui ritrova, esatto, lo stesso Elliot Gould che aveva già avuto nel lungo addio. Quindi questa sua, certo, ricorrenza degli attori.
Sugli attori è assolutamente, sono proprio attori altmaniani, proprio, che si sono formati con lui e che riconoscono in lui il maestro inarrivato.
Insomma, vedendo proprio semplicemente scorrendo i titoli della cinematografia, sì, di Altman di quegli anni, sì, nonostante siano titoli molto fitti tra di loro, nel senso che è una produzione abbastanza fitta, sì, sì, io credo così a lume di naso che nessuno di questi film scada al di sotto dell'ottimo o del buonissimo,
sì, forse negli ultimi anni si è un pochino più perso. Per esempio La fortuna di Cookie era sempre un buon film, però non aveva il lampo di genio, insomma, dei film precedenti, insomma. I film dopo America Oggi forse sono stati un po' più claudicanti, però insomma parliamo sempre di uno dei più grandi autori statunitensi, che peraltro era amato molto più in Europa, perché questa critica sottile della società americana disturbava molto.
Ma infatti un film come Prêt-à-porter, che è uno degli ultimi che lui ha fatto, esatto, è quasi tutto girato in Europa, insomma.
Sì, sì, lui era venerato a Cannes, a Venezia, insomma, dalla critica mediterranea, dalla Francia, insomma, comunque in Europa, ed era poco amato nel suo paese, lo disse varie volte, insomma.
Per quello che può valere, insomma, il giudizio del conduttore della trasmissione, lo ritengo tra i miei favoriti come regista statunitense, insomma, in generale.
Beh, senza dubbio, sì, nella rosa dei pochi grandi.
Nel senso che io è uno dei registi per i quali, andando così a pescare a casaccio nella sua filmografia, sono abbastanza convinto di non trovare mai una cosa completamente deludente. Ecco.
Infatti.
Considerando,
no, ma poi non abbiamo
molto cospicua, perché lui ne ha fatti veramente tanti.
Ne ha fatti tanti, e poi non abbiamo parlato di capolavori come I compari, per esempio.
Certo, ma anche lo stesso Jimmy Dean, ti ricordi?
Che sarà successivo, sì, però Jimmy Dean sarà successivo. Tutti film di grande caratura, i protagonisti, ci sono tantissimi film, sono quasi tutti ottimi film.
Sì, dove cogli bene, insomma, in generale.
Esattamente.
Poi ci sono quelli che sono veramente i capolavori, ne abbiamo citato alcuni.
Va bene, Nashville, certo.
Penso che per chi vuole conoscere il cinema statunitense, soprattutto della parte finale del secolo,
il cinema autoriale, soprattutto il cinema d'autore, il vero cinema statunitense, certo, quello che insegna al mondo, insomma, no? E deve conoscere Altman.
È fondamentale passare.
Poi avrà tutta una serie di allievi, per esempio Alan Rudolph, che pure era un ottimo regista minore, ma che comunque faceva dei film che ricordavano Altman.
Tra l'altro con tutt'altra cifra, però io in queste atmosfere della provincia sconosciuta ho trovato, sì, anche delle tracce, adesso dico un'eresia ma mi perdonerai, di alcune, sì, cose di Jim Jarmusch, ossia questa voglia di scoprire un'America minore, un'America assolutamente...
Sì, sotto questo profilo, sì, l'America della provincia, vabbè, Jarmusch poi la trasfigurerà nell'America degli emarginati, delle culture, diciamo, alternative, quindi è molto più moderno di lui per certi aspetti, no?
Cioè, però sì, viene anche da un'altra generazione.
Viene da un'altra generazione, però insomma sicuramente c'è questo interesse per la marginalità, in Altman più che altro direi per la normalità cosiddetta, no? Che poi normalità non è, no? Però è quella che viene definita la normalità.
O quello che il sistema americano impone come normalità.
Quello che il sistema americano impone come normalità. Per esempio in quel film, appunto, quel freddo giorno nel parco, una giovane ma insoddisfatta signora single, no? E non trovava di meglio che alla fine che praticamente rapire letteralmente un diciottenne di cui si era invaghita, insomma, l'aveva accolto perché era... stava nel parco ed è presente zuppo di pioggia, lo faceva entrare, alla fine non lo faceva più uscire, cioè sì, praticamente lo rapiva.
Una specie di strega delle favole, insomma.
Una specie, sì, insomma, praticamente alla fine non avendo fortuna nei rapporti con gli uomini, segregava questo povero ragazzo, insomma. Per dire, però ecco, questo è un film profondamente psicanalitico, in cui descriveva in maniera mirabile l'insoddisfazione sessuale, si parlava di pillola in questo film, di spirale, di metodi contraccettivi, siamo
quindi
al
69. Diciamo anche di lotta per la liberazione delle donne.
Sì, insomma, diciamo quantomeno era nel 69, quindi in un periodo in cui si cominciava a parlare appunto di diritti sociali,
del ruolo della donna nella,
sì,
società.
Anche se in questo film erano però posizioni individuali, erano, certo, consultori, certo, così, certo. E poi soprattutto era, se vogliamo, la rappresentazione di una follia, però il primo film autoriale di Altman.
Caro Marcello, sono le 15.36, corre l'obbligo di stringere un po' le fila del nostro racconto, sì, del nostro discorso. Ricordiamo a tutti che siamo su radiocittaperta.it, il programma è La Bottega del Forno, all'interno del quale da sempre abbiamo la rubrica Visti in Prima Visione. A proposito della nostra rubrica, vi ricordo che a breve sarà disponibile il podcast relativo a questa mezz'oretta trascorsa con il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi. Podcast che si va a aggiungere a tutti quelli che lo hanno preceduto e che compongono un quadro di più di 130 film dei quali ci siamo occupati, tutti disponibili sulla apposita sezione speciali della homepage di radiocittaperta.it, dove li troverete tutti in ordine, diciamo, di apparizione, nel senso dal più recente, quindi a breve da questo film di oggi di cui ci stiamo occupando, Gang, a ritroso, completi di locandina, di trailer e ovviamente del podcast, oltre che di una piccola sinossi curata dal nostro Marcello Gerardi. Marcello, certo, Gerardi, al quale spetta il compito di chiudere il racconto con i passaggi classici del nostro sì, percorso, ossia innanzitutto ricordando che la rubrica si chiama Visti in Prima Visione proprio perché Marcello ebbe l'opportunità di assistere alla proiezione sul grande schermo di tutte le pellicole di cui ci stiamo occupando e ci ricorda sempre il cinema nel quale ebbe l'opportunità di vederlo, per l'appunto, sul grande schermo.
Ed è il cinema nuovo, che adesso è il nuovo Zagger.
Ah, quindi insomma quella specie di pidocchietto che era una volta, che
sì,
era un cinema.
Che adesso diventa... Beh, pidocchietto era un film, era un cinema, diciamo, con grande schermo comunque.
Sì, era col grande schermo, però mi ricordo sì, sedie scomodissime. E,
sì, sì, sì,
insomma,
sì,
la classica seconda visione quasi tendente,
esatto,
alla terza, insomma.
Esatto, che poi Moretti rilevò e ci regalò il nuovo Zagger.
Che fu veramente un momento epocale per
tuttora,
la cultura romana.
Tuttora, insomma. Uno dei punti di riferimento, insomma, del cinema, ma c'erano tanti cinema, c'era l'Induno, che adesso è il cinema Troisi,
che più o meno, diciamo, è nato con la stessa idea del nuovo, sì, Sagra, a distanza di 30 anni, però insomma mantiene vivo quel ragionamento, cioè di avere, sì, sì, un cinema di grande qualità.
Adesso hanno riaperto l'Azzurro Scipioni pochi giorni fa.
Per fortuna, lì c'è stata per fortuna la benevolenza, sì, di un grosso sponsor che ha saputo,
esatto,
cogliere l'importanza del,
quello pure importante,
del lavoro di Silvano Agosti, che ricordiamo sempre, sì, con grande affetto e ammirazione.
Assolutamente.
Passaggio finale della nostra rubrica Visti in Prima Visione è un giudizio in stellette che il nostro Marcello esprime da 0 a 5 mutuandolo dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui Marcello è storico collaboratore.
Ma senz'altro 4 stelle.
Confermo, approvo, sottoscrivo e, perfetto, come dire, archivio. Allora, bene. Stavo accennando all'inizio trasmissione, inizio rubrica, delle difficoltà che ho trovato nel reperire qualcosa da trasmettere a corollario di questa nostra chiacchierata. Sì. Il brano che ancora scorre sotto la nostra voce, quello dell'orchestra di Jimmy Lunsford, Organ Grinders Swing, è, diciamo, abbastanza facilmente riconoscibile, perché è l'unico brano in cui c'è l'unico pezzo di film in cui c'è proprio uno stacco e il brano fa proprio da colonna sonora. Il resto sono tutti piccoli frammenti di radiodrammi, di pubblicità, di quelli che erano i famosi sceneggiati radiofonici, e che quindi non permettono di andare a rintracciare niente, perché sono tutti estratti, quasi tutti parlati e quasi tutti di brevissima durata. Ho trovato un escamotage, perché nel corso del film, salendo in macchina in una delle sue fughe, il protagonista Bowie accende l'autoradio e, sì, stanno per trasmettere un brano musicale che però viene interrotto ancor prima di essere trasmesso, proprio perché parte un notiziario nel quale si parla dei suoi due compari e della brutta fine che hanno fatto. Ecco, allora io ho trovato la scusa di questo brano che viene citato ma mai ascoltato per andare a prendere queste Boswell Sisters nel loro brano più famoso, che è un brano del 32 che si intitola Crazy People, e che è appunto il brano con cui ci congediamo da Marcello, ringraziandolo per la sua presenza puntuale.
E grazie a te, Fabrizio.
E a risentirci al prossimo appuntamento. Appunto, benissimo, per chiudere il racconto di Gang di Robert Altman, questo brano fantasma, se vogliamo, Crazy People. Grazie ancora, Marcello.
Grazie a te, buon proseguimento.
Would be quite complete without those three little girls from New Orleans. Permit me to present the Boswell sisters, Connie, Vet, and Martha.
Crazy people, crazy people, crazy people like me go crazy, oh, people like you. Goofy people, daffy people, daffy people like me go crazy over things you do.
While we are underneath the moon above, you've got me acting just like a loon. It must be love, sweet love.
Crazy people, crazy people like me go crazy over people like you. Crazy people like you. You got me acting just like a loon. It must be love. Crazy people like you, 'cause love birds of a feather always flock together. It's an old, old custom of the halls that keeps folks from drifting apart. Now that's a reason, baby, that I call you baby. We're each other's counterparts. Crazy people like me go crazy over people like you. Wow. Goofy people, daft people, daft people, daft people like me go crazy over things you do. Wow. No money for brave love, sweet angel child. It's just a habit I've got. You drive me wild. Crazy people, deaf people, deaf people, deaf people like me go crazy over things like you. Wow.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.